Aspetta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit fare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Rossa, Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo che trasmettiamo sulla frequenza di 87.9 della modulazione di frequenza. Questa trasmissione è ascoltabile, per chi non avesse una buona ricezione radio, anche in internet dal sito di Onda Rossa, radioondarossa.info. È una possibilità in più per chi è in zone di bassa ricezione. Questa trasmissione, vi ricordo, che è a cura dei pensionati Cobas di Roma. Noi ci riuniamo tutti i giovedì mattina nella nostra sede di Viale Manzoni 55. Chi volesse venirci a trovare, oppure può anche mandarci dei messaggi in posta elettronica, la casella è pensionati@cobas.it. potete darci informazioni o chiedere chiarimenti se ne avete necessità. Questa trasmissione è registrata e la metteremo sul sito al termine, circa l'1:15, 1:20 sarà disponibile per chi volesse riascoltare e sentire magari qualche stupidaggine che abbiamo detto e si farti due risate. Vabbè, a parte gli scherzi, oggi avevamo in programma l'approfondimento di cosa sta succedendo sul progetto di Tor di Valle. C'è un problema che il nostro relatore, il compagno Bruno Ceccarelli, ha un problema di salute, per cui sta facendo dei controlli sanitari e vedremo di raggiungerlo telefonicamente, se non avrà in corso naturalmente la terapia o le analisi eccetera eccetera. Vediamo un tantino come ci possiamo organizzare. o chi volesse chiamarci, vi ricordo il numero di telefono è sempre il solito 06 49 17 50. Mi raccomando di abbassare il volume della radio, oppure se siete fuori con il tablet o smartphone di usare l'auricolare in modo da non fare rientrare il segnale, perché il fenomeno dell'innesco dell'eco è abbastanza fastidioso. Ecco, gli argomenti che comunque svilupperemo nella giornata, vi racconteremo cosa è successo giovedì scorso a Piazza di Montecitorio. Abbiamo fatto una manifestazione con il comitato di coordinamento dei pensionati, il CONUP, comunque c'era anche COBAS, c'era anche USB, e abbiamo sollecitato un tantino i vari personaggi che stavano dentro alla camera discutendo di altre cose, perché per loro i problemi importanti sono altri, non sono quelli della vita di tutti i giorni. Vi riferiremo cosa ci hanno riferito. Una delegazione è entrata, ha parlato con alcuni personaggi abbastanza discutibili. È strano il movimento che hanno queste persone, si fanno eleggere con un'idea, con un partito, e poi si trovano dall'altra parte. Io queste cose non le capisco, non mi sembra logico. È vero la libertà di pensiero delle persone, però insomma, una persona, siamo in una democrazia rappresentativa, io ti do il voto perché tu mi rappresenti, che tu cambi idea e vai dall'altra parte non mi sta più bene, dovrebbero dare dimissioni. Vabbè, non affrontiamo questi problemi perché tanto non sono all'ordine del giorno. Al termine, se avremo tempo, ma penso di riuscirci, che ci riusciremmo, vorremmo parlare dei comuni e delle loro finanze, come sono in condizioni disastrate. Come vedete, la manutenzione minima delle strade, degli edifici, eccetera, sta andando a catafascio. Loro si difendono che non hanno i soldi. Non lo so se è proprio una questione di finanza, oppure che ne so. Sapete benissimo che i comuni sono sempre si appoggiano ai costruttori edili immobiliari, che spesso determinano un tantino la politica, ma una volta erano i costruttori che correvano dietro i comuni, ora sono i comuni che corrono dietro i costruttori, perché gli fa comodo avere il rientro degli oneri per l'edilizia, per le fogne, per le strade, eccetera eccetera. È una situazione abbastanza particolare, comunque la approfondiremo.
Allora, buongiorno. Ecco,
abbiamo in linea adesso il Bruno, e entriamo in linea un attimo.
Buongiorno
agli ascoltatori, stiamo parlando con Bruno Ceccarelli, che è uno dei rappresentanti di spicco del comitato di base che si sta battendo contro lo stadio cosiddetto della Roma, che invece è soltanto delle multinazionali, e ha avuto problemi di salute nel corso della settimana, e nonostante i suoi problemi però è in linea, e quindi possiamo fargli la prima domanda e chiedergli allora com'è la situazione attuale dello stadio, perché nella stampa ormai se ne parla sempre di meno, quindi che cos'è? Si sta nascondendo qualcosa o proprio tutto giace? Bruno, dici.
Beh, purtroppo, prima di tutto un saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Chiedo scusa perché la malattia mi ha creato qualche problemino anche di linguaggio che sta passando. Allora, che succede? Sono le manovre estive all'italiana. Nel silenzio estivo tentano di fare le loro manovrette a danno della città e a danno perfino degli sportivi, dei cittadini onesti, eccetera. Insomma, come stanno le cose? La conferenza dei servizi si era chiusa con parere negativo, cioè il progetto non andava bene. Che è successo? Che nel chiudere la conferenza dei servizi hanno dato al proponente, cioè ai presentatori del progetto stadio, la possibilità entro 100 giorni di presentarne un altro di progetto che tenesse conto delle osservazioni. Qui si è messa in moto, diciamo, la incredibile circostanza che tutta Roma ha visto, e cioè che i vari partiti, facendo finta di litigare tra di loro, compreso il Movimento 5 Stelle, quindi compreso anche la sindaca Raggi, nei fatti si sono tutti acquietati ai desiderata del proponente, approvando di nuovo un progetto senza entrare nel merito, perché non l'hanno visto le commissioni, non l'ha visto nessuno nei fatti, approvando di nuovo un progetto che è molto peggiore, già faceva schifo quello, questo di adesso è molto peggiore di quello che la Giunta Marino a suo tempo aveva presentato. E stanno tentando di procedere, si dice, una volta si diceva, a farli spenti, cioè in modo che la gente non sappia quello che diavolo sta accadendo. E noi, siccome i fari spenti non li vogliamo tenere spenti, ma cerchiamo di mantenere aperta la cosa, proprio ieri e l'altro ieri abbiamo inviato una nota ufficiale a tutte le istituzioni e a tutti i componenti pubblici della conferenza di servizi. In questa nota diciamo che questa vicenda va chiusa, e va chiusa bocciando definitivamente un progetto che non può andare avanti. Insieme a questo ci abbiamo collegato una serie di osservazioni, che se volete ne parliamo, che sono di natura legale, cioè noi siamo anche convinti, e probabilmente se occorre andremo anche dal legale, cioè facciamo ricorso anche giudiziario, noi siamo convinti che quanto sta avvenendo è anche in forte odore di illegalità.
Illegalità.
Pronto?
Sì, ti ascoltiamo. Senti, no, volevo ricordare agli ascoltatori che chi sono poi quelli che stanno a capo di queste cordate, perché qualcuno...
la società si chiama Eurnova, e in particolare c'è il presidente Pallotta della Roma, e c'è, diciamo, l'imprenditoria collegata, diciamo, una volta ai cosiddetti palazzinari, tra cui Parnasi, che è notoriamente in difficoltà economiche con diverse banche italiane.
Sì, no, io volevo dire agli ascoltatori che però poi a monte di questo ambaradam ci sono due delle banche più potenti del pianeta, la Goldman Sachs e la Rothschild Bank, no, che sono due banche che hanno un'immensità di moneta da spendere, da investire, addirittura 10 volte più importante dell'intero PIL del pianeta. Quindi questi, che sarebbero quelli che raccoglierebbero il denaro da investire per queste grandi opere, no, sono coloro i quali costituiscono la forza che sta alle spalle.
Ma no? Questi vanno saccheggiando, quando tu parli di pianeta, diciamola tutta, vanno saccheggiando parti del pianeta. E in Italia hanno preso come paradigma, in particolare l'area di Tor di Valle, per saccheggiare un pezzo d'Italia e soprattutto un pezzo di Roma. Questo è il loro intendimento. Un'area che acquistata costa 2 lire, gli ammonterebbe a qualche miliardo di euro di vantaggi. In più tutto questo gli comporterebbe una serie di successive manovre, anche di natura clientelare ed elettorale, con una serie di partiti italiani che in odore di campagna elettorale non vedono di cattivo occhio la possibilità di essere aiutati. Questo sta succedendo, una cosa scandalosa.
Certo, questo è uno scandalo ormai permanente che accompagna tutte le grandi opere pubbliche, che accompagna i grandi eventi, no? Per cui non solo la finanza mette le mani sul territorio e cerca di usarlo per le proprie posizioni di rendita e di profitto, ma la stessa finanza è poi quella che eroga prestiti agli enti locali, e i quali si indebitano, e per decine di anni noi pagheremo tasse destinate a pagare il debito con queste banche. Quindi sono più circuiti che si attivano.
Quando tu dici enti locali, diciamola tutta, noi poveri cittadini.
Certo, solo che poi appunto chi decide sulla bontà di un progetto, eccetera. Se non ci fosse il comitato di Tor di Valle, no, probabilmente la cosa sarebbe andata in porto molto più facilmente.
Ti faccio un esempio: hanno fatto questo progetto che nessuno conosce, che è stato molto difficile di rintracciare, questo nuovo progetto, e solo sui trasporti fa semplicemente ridere. Parla del codice civile, del codice della strada, e dice come devono essere fatti i marciapiedi delle strade, ma non dice come portare le persone. Si inventano 7.000 biciclette portate per treno, ma ti rendi conto? Cose folli, gente da veramente da dire, ma chi credete di prendere per il naso? Ma come vi permettete?
Certo. Senti, volevo aggiungere una cosa, sempre sotto gli aspetti finanziari più generali, di un altro circuito generale in cui si viene coinvolto in questo frangente cosiddetto di crisi. Dal 2011 al 2016 i crediti non restituiti alle banche, quelle che hanno fatto fallire la Montepaschi di Siena, le banche veniche, la Banca Etruria, nel 167% sono aumentati quelli destinati all'edilizia e agli immobili. Ossia c'è un circuito sicuramente di malaffare, probabilmente malavitoso, no, che unisce grandi banche, grandi istituzioni finanziarie, no, nella crisi delle banche, che poi saremo ancora una volta noi cittadini a pagare. Quindi,
guarda, adesso non voglio allargare troppo il discorso, però nei fatti quello che sta accadendo, ad analizzarlo bene, mette in evidenza quello che diavolo sta succedendo su scala mondiale. Perché milioni di disperati scappano dalle loro terre? Perché ci portiamo noi, loro, cioè ci portano la guerra, determinano la fame, determinano il cambiamento del clima e contemporaneamente vanno dicendo da tutte le parti che bisogna, non si capisce bene, trovare lavoro, quando già nel pianeta la quantità di attività di produzione è eccessiva per questo sistema di sviluppo. Allora, invece di proporre un modello di sistema economico diverso, cosa fanno? I pochi si arricchiscono sempre di più, diventano i proprietari del pianeta e tutta l'altra gente diventa misera gente. Ci stanno facendo diventare a tutti misera gente. Questo è il modello che ci stanno proponendo. E Tor di Valle in piccolo è un paradigma di questa situazione. Da una cosetta apparentemente di battaglia, diciamo, locale, è invece il paradigma di una situazione mondiale tragica. Noi siamo in emergenza democratica, questo è il punto.
Benissimo, Bruno, ti ringraziamo per questo intervento. Se vuoi concludere il ragionamento che hai fatto qui.
Sì, io vi ringrazio perché mi avete, come si dice, avvicinato anche, malgrado non sia completamente bene. Prometto che appena ripreso vengo in sede da voi e facciamo
benissimo
questo ragionamento fatto bene, più largo,
certo.
Perché qui è in discussione quello che abbiamo detto, ma dobbiamo anche attraverso questa discussione dare una scossa alla parte migliore del nostro paese, che è ancora numerosa e attenta, per dire puntiamo i piedi, non permettiamo di farci mettere i piedi addosso da questa gentaglia, perché di gentaglia si tratta. Gente che ci considera poco più di niente e su di noi fa i suoi affari loschi e probabilmente malavitosi.
Grazie Bruno, grazie e tanti auguri a te, alla tua salute, e speriamo di risentirci presto.
Sì, grazie di nuovo.
E approfondire,
ciao,
ancora,
ciao,
di più. L'ultima cosa, dicendo, perché a noi ci sembra che questa sia una circostanza importante per far vedere che tipo di connessione c'è anche tra un aspetto locale, no, come la costruzione di uno stadio e i fenomeni più generali, quelli addirittura planetari, che si muovono per interessi antagonisti alla popolazione, antipopolari fino in fondo. E concludiamo questo discorso con un'esperienza che è in corso in Italia da parte di una banca che una volta noi avevamo pensato fosse un esempio virtuoso di finanza e che sta decadendo nel peggiore dei meandri della finanza multinazionale. La Cassa Depositi e Prestiti, non so chi se la ricorda, era comunque quella banca, quella cassa che raccoglieva il risparmio postale, quindi un risparmio popolare, e aveva un unico scopo: non poteva fare altro di questo denaro raccolto se non darlo agli enti locali, agli enti pubblici, per realizzare gli investimenti indispensabili per far crescere il paese. Nel nostro paese migliaia di scuole, centinaia di ospedali, ponti sono stati costruiti grazie a questi finanziamenti che hanno realizzato questa congiura virtuosa: il risparmio dei lavoratori retribuito senza pretese di speculazione, però difeso bene da enti pubblici, perché allora le Poste e la Cassa Depositi e Prestiti erano pubblici, e esclusivamente per fare investimenti di carattere immobiliare, per poter consentire al paese di evolversi civilmente. Pensate che la quasi totalità dei palazzi di giustizia, per esempio, è stata costruita con questi finanziamenti. Bene, adesso che la Cassa Depositi e Prestiti è privatizzata, che cosa sta facendo? Esattamente l'opposto. L'ultimo episodio di cui siamo venuti a conoscenza è stato l'acquisto di 5 strutture sociali e sanitarie avvenute nei dintorni della città di Venezia, ma proprio molto prossime alla città di Venezia, compresi ex ospedali, compresi ex colonie, quelle in cui si mandavano i bambini durante l'estate. Questi immobili, questi terreni acquistati per 103 milioni dalla Banca Depositi e Prestiti, adesso diventeranno strutture turistiche, e lo farà la Cassa Depositi e Prestiti appoggiandosi al peggio del peggio della finanza, quella destinata alle imprese turistiche. Quindi capite bene qual è il cambiamento che si sta realizzando nel corso delle nostre vite e quanto è purtroppo inadeguata la risposta che riusciamo o non riusciamo a dare, no, rispetto a questi problemi. Ermanno, di inadeguatezze ne sa qualcosa.
Sì, per quanto riguarda quello che è successo alle Poste con la Cassa Depositi e Prestiti, potremmo anche approfondire ulteriormente, ma quello che invece volevo così sottolineare era quello che dicevi tu, nel senso che partendo anche dalla storia dello stadio, mettevi in evidenza che sui vari progetti che poi montano nelle varie situazioni, nelle varie realtà, c'è sempre un interesse che ormai è globale, è quello della finanza e delle banche a livello mondiale. In questo caso, per quanto riguarda la questione dello stadio da Roma, insieme a quelli alla Goldman Sachs e alla Rothschild, c'è anche una presenza reale e sostanziale dello stesso Unicredit, che è intervenuta proprio su quello che era il deficit della società giallorossa, e quindi ha interessi su questa questione. Ma la cosa che tra l'altro va tenuta presente, ecco, ormai proprio perché c'è questa globalizzazione della finanza e quindi i vari progetti sono di volta in volta che possono essere venire e vengono modificati, anche perché possono cambiare i soggetti in campo, nel senso che questi qui cambiano continuamente posso di società che sono interessate a questo o a quella costruzione. È chiaro quindi che su tutto ciò che verte intorno e che gira intorno al calcio gli interessi sono veramente globali. Basta pensare che, per esempio, oltre agli stati, tutti vogliono stati che sono più funzionali, ma non loro certamente dicono per far star meglio i cittadini, i tifosi, ma in verità vogliono uno stadio che sia un nuovo centro commerciale e quindi che sia policentrico e che serva a tutti. È talmente questa questione del servire a tutti che un'osservazione, voi sapete che ci sta in questi giorni anche una polemica forte per quanto riguarda la Federcalcio, alla polemica sia con la Mediaset che con Sky, no? Rispetto alla trasmissione delle partite, tant'è vero che non si mettono d'accordo e a sto punto la Federcalcio ha minacciato addirittura da farsi una televisione per conto proprio, perché così praticamente scavalca direttamente sia Mediaset che Sky. E quindi insomma, ecco, questi hanno 3.000 mezzi, no, per me, per poi alla fine per mettersi sono in unità e lotta. È chiaro che questi usano sempre la solita storiella che per fare i soldi nascondono la verità delle cose, cioè usano sempre la cosiddetta tecnica del bicchiere da Nutella, no? Quello che tu te credi che è sempre pieno, perché piano piano lo svuotano all'interno intanto il bicchiere sembra sempre vuoto. Quando invece vai a aprire il bicchiere ti accorgi che ormai è diventato un bicchiere vuoto. Quindi ci siamo un po' tutti cresciuti con questa tecnica del bicchiere della Nutella che poi c'è in carta le situazioni. E questo io la chiudo qui, perché giustamente raccolgo quello che diceva prima Bruno Ceccarelli, magari in maniera su questa questione dello stadio, sicuramente loro che ci hanno più le mani in pasta di noi, perché hanno un'esigenza territoriale, perché sono loro per primi che si sono opposti alla devastazione dell'ambiente in quella realtà, e quindi magari oltre agli interventi che fanno possiamo anche arricchire i momenti di resistenza che si dovrebbero costruire sui territori.
Sulla resistenza io devo aggiungere una cosa che secondo me ha del tragico, perché questa città è pullula di sport popolari fatti in luoghi occupati, fatti sulla base di un volontariato diffuso e che ha come obiettivo il crescere sano dei bambini. Guardate che non è un optional che i bambini per crescere sani hanno bisogno di spazio, di gioco, di socialità. Queste sono cose fondamentali. Eppure nei programmi di un 5 Stelle o di qualsiasi delle amministrazioni passate, nessuno ha mai ricordato, no, le strutture di quartiere, quelle necessarie perché i bambini, i giovani possono andare a vivere la loro vita, a crescere. Guardate, non si credano i genitori che la crescita cognitiva, anche quella cognitiva, sia solo compito della scuola. Se non c'è un'adeguata socialità, se non c'è un adeguato sviluppo fisico, no, è assolutamente difficile che si realizzi, diciamo, una crescita armonica tra corpo, mente, tra abilità e concetti che crescono. Quindi gli amministratori che non si occupano dell'attività motoria dei bambini, dell'attività ludica, sono dei criminali, perché non è possibile che soltanto i genitori che possono accedere al mercato delle palestre quelle belle care da pagare, no? O delle attività sportive belle care anch'esse da pagare, no? Possano vedere i loro figli realizzare queste cose. Questo è un diritto alla nascita di ciascun bambino, di avere gli spazi per giocare, per crescere, per socializzarsi, per crescere sano, perché non c'è intelligenza che possa crescere se non questa base, diciamo, fisiologica. Quindi chi noi diciamo ai 5 Stelle e a tutte le amministrazioni successive che siete dei criminali se non pensate a fornire la città di strutture locali necessarie perché i bambini e i giovani possano realizzare queste attività, siete dei criminali, non siete degli amministratori, siete dei criminali. E vabbè, questo lo riprenderemo e invitiamo, diciamo, le eventuali gruppi di sport popolare da Scoop, da altri che ne esistono anche in quartieri intorno a San Lorenzo, di telefonarci, di dire la loro su queste cose qua, perché non solo no, fanno questa attività meritoria e così importante, ma nel calendario di questa amministrazione c'è la cacciata dai posti occupati, ossia un comune che dovrebbe occuparsi di queste cose istituzionalmente caccia via i volontari che invece sono disponibili a intraprendere queste iniziative. È proprio la follia proprio visibile che ci attanaglia. Quindi chiediamo a queste, proprio nelle circostanze dello stadio, quella di scendere in piazza e di chiedere lì, insomma, un'attenzione, i finanziamenti, i locali, un impegno anche culturale perché, no, le amministrazioni diano alla gioventù della città la possibilità di un crescere sano, di un crescere armonico. Quindi lo riprenderemo questo discorso tenendo conto che se non è possibile battersi da pensionati per le pensioni, se non c'è la previdenza, se non c'è la crescita sana, se non c'è il lavoro, e questo, diciamo, è un tassello del...
Scusa Piero, io volevo soltanto un attimo appunto implementare un po' le nostre riflessioni. Quello che ci diceva prima l'amico in relazione all'esperienza del nuovo stadio e che cosa significhi in effetti il vero scopo, che è quello di privatizzare sempre più relazioni umane, sociali, accessibilità, diritti, la dice lunga che siamo veramente in una piena emergenza sociale e democratica. La stessa questione delle banche, perché poi alla fine il ritornello e ritorna tutto sempre in mano alla finanza, è la prossima, come dire, botta che la collettività, il popolo, le persone, le famiglie dovranno aspettarsi da un momento all'altro. Sono state salvate, mi sembra, 5 o 6 banche, di cui appunto la prima... diciamo il primo versamento, così chiamiamolo, da parte della collettività è stato fatto trovando subito 20 miliardi per tampinare questa emergenza dei cosiddetti crediti inesigibili. Ora arriverà anche la seconda parte. La seconda parte è quella che queste banche, per completare un parziale recupero stimato intorno al 40% di quei crediti inesigibili, venderà alle società di recupero venderà appunto la possibilità di recuperare per intero le somme che non sono state direttamente incassate dalle banche. La riflessione spontanea che viene e che poi è significativa appunto del provvedimento antisociale o del ragionamento antisociale che fanno, no? In cui il lucro fa da padrone di tutto, il profitto e anche, come dire, gli stessi affari loschi che ne derivano. Ma se è vero come è vero che tu cedi a una società di recupero, a multinazionali di recupero, pattuendo magari, che ne so, il 20% di quella quota che in realtà potevano esigere direttamente, allora potevamo benissimo, o potevano benissimo, mettersi d'accordo con gli stessi debitori. E quando dico debitori, dico appunto famiglie, dico cittadini, dico operai che hanno perso il lavoro o impiegati che hanno perso il lavoro, artigiani, piccoli imprenditori di strada. E allora questo, voglio dire, questo anche dovrebbe essere la riflessione sulla finanza pubblica. Quindi noi ci chiediamo ovviamente dove poter ripartire, perché è verità. La trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti e delle Poste, che erano, come dire, il serbatoio economico e finanziario della Cassa Depositi stessa, beh, bisogna ripartire da una concezione di ripubblicizzazione, perché poi, voglio dire, mentre lo Stato si svuota e magari delega alle authority, che secondo me non hanno alcun potere,
in verità
è il dramma vero sociale, è che appunto stiamo ritornando tutti complessivamente a uno stato di subordinazione totale e di sudditanza, in cui appunto quel concetto famoso che è il concetto di cittadinanza lascia lo spazio a quella che è la nuova subordinazione sociale. Ecco, questo mi premeva un attimo ricordare.
Mi sembra molto opportuno quello che ha ricordato Gino, certo. E soprattutto il fatto che di questi crediti che non, le banche non riescono a incassare, la metà sono crediti di debiti di oltre 6 milioni di euro, quindi non sono i cittadini che riescono ad avere 6 milioni di credito dalle banche, è sicuramente un circuito malavitoso, politico, quello che sia, no, che crea questo ammanco totale, no, nella restituzione dei debiti. Quelli che invece sono i cittadini sono quasi 920.000, quindi sono moltissimi, ma il loro debito nei confronti delle banche in media è di 14.000 euro, quindi capite bene qual è la differenza. Mentre da una parte per questi cittadini, famiglie, sono stati dati dalle banche in tutto 13 miliardi, no? Per invece quelli che hanno avuto prestiti al di sopra dei 6 milioni di euro, no? I miliardi spesi sono stati 88. Allora voi capite che poi loro possono evocare i cittadini, no, come difesa del loro finanziamento alle banche, però ci possono cascare solo i polli, perché capite bene che 13 miliardi, 920 mila cittadini, no, che chiedono i piccoli prestiti per campà e ottengono in tutto 13 miliardi, e quegli altri, no, che invece chiedono e ottengono 88 miliardi dalle banche che non riescono a restituire. Quindi siamo veramente all'incredibile che i poveri devono fare da scudo, no, anche a quelli grossi. Oggi tenete presente che l'ammontare dei crediti avariati, quelli che non si riesce più a riscuotere, sono circa 200 miliardi. Con questi 20 miliardi iniziali, che già so di più perché oltre agli stanziamenti ci sono anche le assicurazioni che il governo ha dato nel coprire i debiti futuri, no? Hanno soltanto messo una pecetta rispetto all'insieme dei debiti delle banche. Quindi aspettiamoci che il buon Padoan, con quella bella faccia seria, austera, no, ci proponga altri piccoli sacrifici di 20 miliardi alla botta per poter assistere le banche e i crediti che non riescono a incassare.
Ma un piccolo inciso poi, Piero, cioè voglio dire, al di là di queste cifre numeriche e della sproporzione iniqua che esiste appunto nel ripianare il deficit attraverso le penne dei tanti, cioè qui veramente questa situazione, un giornalista giorni fa ha coniato un termine, cioè passeranno il napalm da questo punto di vista, significherà che tanta gente che appunto non potrà più pagare il mutuo, che tanta gente che non riesce a restituire la rata di prestito, darà lavoro, se il lavoro ci sarà, soltanto a eserciti di avvocati o di esecutori giudiziari o addirittura pompe funebri. Insomma, voi, veramente è un dato devastante, preoccupante, è desertificazione sociale. E credo che, insomma, se queste sono le prospettive, bisogna un po' ricordare che questo governo non ha propriamente, come dire, tenuto in considerazione questa grave, gravissima responsabilità sociale. Ecco.
Noi spesso magari commettiamo anche l'errore da limitarci alla denuncia di questo o quel governo, mentre ormai abbiamo chiaro che c'è un intreccio di stati di crisi che in effetti mettono in evidenza che c'è una sorta di scarica a barile. Noi dobbiamo verificare che, rispetto a quello che diceva, si accennava prima anche Gino, che c'è un dominio finanziario che ormai riesce a a intervenire anche su quelli che erano i progetti generali di questo o quello Stato, in effetti noi abbiamo ormai chiaro che c'è un intreccio fra caste politiche, caste burocratiche, militari e quella che è la finanza multinazionale. Come si verificano quindi questi intrecci? Questi intrecci noi li tocchiamo giorno per giorno, li tocchiamo quando vediamo intervenire nel mondo del lavoro la deregolamentazione del lavoro, quando vediamo che vengono ridotte, viene ridotta l'occupazione, quando vediamo che vengono desalarizzati le buste paga, quando si inventano il welfare aziendale. Quando vediamo poi che sui territori, perché la questione degli enti locali, perché noi nel momento che abbiamo toccato anche quelle questioni che abbiamo ricordato poco fa, significa che c'è un intervento sugli enti locali, in questo caso è quella di Roma, che i quartieri di Roma sono come se fossero paesi che stanno intorno a Roma, perché sono più grandi di alcune cittadine di provincia. Quindi significa che da una parte c'è l'intreccio tra lo Stato nazionale, il discorso della comunità, della comunità europea, dove è tutto in piedi, c'è una sorta di magma, di confusione costante e continua che non chiarisce mai bene come si affrontano le crisi e come si affrontano soprattutto il debito pubblico, come si affronta quindi tutto ciò che serve all'euro per competere sul piano mondiale. Quindi c'è tutto un ricadere all'interno degli stati nazionali, questi governi tagliano e praticamente noi ci troviamo sulla busta paga a pagare continuamente la tassa comunale, la tassa provinciale, perché agli enti locali, i comuni non possono più affrontare quelle che sono le spese di prima utilità dei cittadini. E quindi non a caso noi dovremmo anche riflettere su un fatto, che non a caso, siccome gli interventi che fanno a livello centrale sono fatti nel nome di questo o di quel partito, non è un caso che poi a livello locale questi partiti non si presentano più. I partiti si sono inventati le liste civiche, perché è all'interno della lista civica che praticamente loro si possono permettere di fare la critica alla regione, si possono permettere di fare la critica al governo, cioè sono loro stessi che si criticano loro stessi. E quindi ho capito che noi siamo all'interno di un meccanismo così perverso che forse mai come oggi, noi in una fase nuova e moderna, avremmo bisogno di riflettere proprio sull'insegnamento di Gramsci, quando diceva: istruitevi perché abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza. Poi aggiungeva, diceva, l'esigenza di organizzarsi, l'esigenza, perché soltanto riuscendo ad organizzarci c'era in qualche modo un tentativo di fare un minimo di resistenza. Ecco, siccome noi continuamente facciamo questi richiami, ci rendiamo conto che noi non abbiamo siamo rappresentiamo oggettivamente una debolezza politico, sociale e organizzativa, una anche una sorta di scollegamento tra le forze che in effetti poi su varie questioni magari si trovano anche unite per fare la manifestazione, però non riescono ad elaborare un progetto condiviso che ci consenta di affrontare, quindi non spezzoni per spezzoni nelle varie situazioni, quelle che sono le ricadute delle crisi, che vanno quindi a colpire non solo i servizi pubblici perché ci privatizzano sempre più, non solo perché vanno a favorire i grossi imprenditori col fatto che faranno sparire tra non presto addirittura la tassa dell'IRAP per favorire questi grossi imprenditori, e nel frattempo poi si stanno a preparare il terreno per fare interventi della sanità privata. Insomma, c'è tutta una serie di questioni che noi nel nostro piccolo continuamente sottolineiamo all'interno di questa trasmissione, e però ci rendiamo conto che noi più di tanto poi non si può fare, possiamo dare solo quel contributo minimo che comunque seguiamo a farlo, perché ci rendiamo conto che c'è l'esigenza di coinvolgere direttamente sempre quelli che stanno dietro di noi, che sono quelli più giovani, però oddio, ci sarà, noi speriamo ci sarà la fine del pozzo, no? Ci sarà la fine del pozzo in cui poi bisognerà per forza di cosa ribellarsi, perché è proprio diventa vitale, non è più una scelta di carattere politico, ma diventa proprio un'esigenza sociale, perché non ci si fa più a sopportare la situazione, e quindi in qualche modo noi bisognerebbe essere così capaci di evidenziare le resistenze nelle varie situazioni.
Oh, tra l'altro c'è un paradosso enorme che non tutti conoscono, o perlomeno chi legge i libri di economisti tipo Luciano Gallino, queste cose, anche se sono complicate, li capisce. Nel mondo c'è una massa finanziaria di milioni di miliardi di euro compatibili, perché chiaramente sono molte valute diverse, milioni di miliardi, mentre la massa monetaria effettiva è molto più bassa. A livelli molto alti, a livelli finanziari, chiaro che non circolano le monete o le banconote, circolano i numeri sui computer. Mentre quando invece riguarda noi, quando parlavamo prima dei debiti dei piccoli di 13.000 euro, quelli soldi li vogliono i veri. E soldi veri non ci sono, ce ne sono troppo pochi. Mentre il confronto andrebbe fatto su un valore, sul valore effettivo finanziario, ma non è possibile, perché a questi valori finanziari così pompati tenete conto che ci sono solo semplici pezzi di carta che non valgono un tubo. Avrete sentito parlare di cosiddetti derivati o altre forme, swap eccetera eccetera, io non sono un esperto, però qualche cosa veniamo a sapere. Sono delle scommesse, sono in teoria carta straccia. Addirittura si può fare la scommessa che aumenterà il prezzo del miglio, il miglio oppure del quello che volete voi, dell'orzo, di un alimento qualsiasi. È una scommessa che fanno i vari finanzieri a livello New York, varie Londra. Cosa comporta? Che nei paesi dove campano con quel cibo, solo perché uno ha fatto una scommessa, magari il prezzo raddoppia o di mezza, dipende da cosa vogliono ottenere. Cioè è una cosa assurda. I soldi veri ce ne sono pochi, e quei pochi non ce li abbiamo neanche noi. Ecco, questo è il paradosso assurdo di una società che sta fallendo perché è gestita così.
E io del discorso di Ermanno vorrei riprendere un paio di suggestioni importanti. Una è la decontribuzione da una parte, che sta diventando, guardate, questa in autunno la riprenderemo, ma non è assolutamente ignorarla oggi, perché da oggi viene battuta. E chi ha la volontà o la capacità o la forza di leggersi Il Sole 24 Ore è già un programma per il futuro, perché Il Sole 24 Ore è quello che dà i diktat ai governi, perché non è che registra le cose come stanno andando, è quello che dice, quello che devono fare i governi. E la prima cosa che dice, ma ormai da oltre 6 mesi, è che la decontribuzione non deve essere più una tantum 20 miliardi qua, 15 miliardi l'anno dopo. No, deve essere permanente, bisogna che il lavoro venga pagato di meno, costi di meno. È il modo per farsi meno accorgere di questo furto, è tagliare quel costo del lavoro di cui il lavoratore si renderà conto solo al momento in cui andrà in pensione. Per cui se continua la decontribuzione e la decontribuzione diventa strutturale, significa che dopo la legge Fornero ci saranno anche i soldi che non arrivano all'INPS, non ci saranno i soldi per pagarli, diventeremo tutti, no, dei miserabili questuanti di assistenza invece di essere portatori di diritti, come cioè la Costituzione e la Resistenza che l'aveva fatta nascere aveva... certo. E la prima, questa era una delle cose future che ci aspettiamo, sulle quali stare attenti e continuare a vigilare. L'altra è la defiscalizzazione, ossia i padroni hanno due grandi spese, una sono quelli i salari, e lì in forme diverse provvede attraverso la desalarizzazione. Esempio più tipico sono i voucher, so l'alternanza scuola-lavoro, lavoro prestato gratuitamente o semi-gratuitamente. La contribuzione invece, l'ha citata Ermanno prima, ed è importantissima conoscere bene questo dato. Negli ultimi 5 anni, dal 2011 a 2016, la contribuzione che i padroni dovevano pagare attraverso l'IRAP, quindi non è contribuzione, è giuste tasse che devono pagare, perché se pensate che le tasse devono servire a costruire strade, le fogne, i mezzi di trasporto, gli edifici pubblici, non si vede perché uno che fa impresa non debba pagare la sua parte. Non è che lui fa impresa perché è buono di cuore, fa impresa perché ne ricava profitto, quindi quello dovrebbe pagare tasse di più. E invece l'IRAP in questi 5 anni è quasi dimezzato, da 40 miliardi è passato a 22 miliardi, quindi 18 miliardi in meno. Ma la notizia è questa, andate a godere sul Sole 24 Ore, è che si sta provvedendo passo dopo passo, legge anno dopo anno, all'IRAP dovrà scomparire. Non si vede proprio perché deve... Addirittura viene detta una ignobile balzello sul lavoro, sì. Perché chi dà lavoro non dovrebbe pagare tasse, non dovrebbe pagare contributi, dovrebbe vivere.
No, ma la mistificano della solita storiella: se gli elevamo sta tassa, loro possono impegnare più lavoratori.
Questa è la solfa che ancora io credo tanta popolazione. Ma credo dipenda anche dal fatto, da una decisione di acculturarsi e soprattutto di partecipare, di socializzare, no? Il fatto che si possa ancora credere che viene sottratto, no, reddito al lavoro per creare altro lavoro. Qui la situazione delle pensioni la dice lunga: è aumentato l'età pensionabile, significa che di tanta gente che sta in pensione hanno fatto sparire il lavoro che può essere destinato ai giovani. Ma questo in forma assolutamente non intelligente, per chi ci pensa bene, quando tutto quanto ci direbbe che bisognerebbe diminuire, no, l'età pensionabile. Bisognerebbe diminuire, no, l'orario di lavoro settimanale, diminuire il lavoro quotidiano per poter consentire di dare lavoro a una parte della popolazione che non è attiva. Se pensate che non esiste criminalità peggiore di coloro i quali in un paese, no, riescono a tenere una parte di disoccupati così elevata mentre c'è una parte così importante di bisogni e di diritti che non vengono soddisfatti. Se voi ci pensate, io da pensionato ci penso, di che cosa ho bisogno? Ho bisogno di cure mediche, ho bisogno di una magari di una residenza per i non autonomi tra qualche anno, no, avrò bisogno di socialità, avrò bisogno di tutte cose la cui ricchezza sta nelle mani, nei corpi, nei cervelli dei disoccupati. E invece loro stanno soffrire da disoccupati, io devo essere soffrire da giovane, da vecchio per queste cose qua. Quindi teniamo conto che tutto questo necessita di un'organizzazione. Oggi mi è stata data la notizia che sul tram numero 3 c'erano quattro macchinette, tutte e quattro che non funzionavano per verificare i biglietti, per obbligare per i biglietti. E la stessa persona ha detto che sul 75 le due macchinette, pure quelle, erano inceppate e non si potevano obbligare per i biglietti. Allora, che sta succedendo? Sta succedendo che qualcuno le sabota queste macchine e mangia soldi? Io penso che potrebbe essere l'annuncio di una ribellione, però continuamente dobbiamo pure pensare che non è che con le ribellioni bisogna se può andare avanti, bisogna pensare all'auto-organizzazione, bisogna pensare all'organizzazione del pensiero e delle alternative, perché sicuramente se è indispensabile quella di essere indignati, è altrettanto indispensabile essere auto-organizzati, essere in grado, no, di dare risposte, di fare scelte diverse, cosa che è chiaramente più difficile ma altrettanto importante.
Sono finito, sai, non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri di averti delusa e non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che...
Ecco, utilizziamo gli ultimi 2-3 minuti disponibili per dire che quanto è difficile organizzarsi, quanto è impegnativo organizzarsi e manifestarsi, autorappresentarsi. Noi ci abbiamo provato con un coordinamento nazionale di pensionati che si sta battendo perché non venga modificato l'articolo 38 della Costituzione, il quale sancisce il diritto alle pensioni dignitose, e invece ci sono perlomeno 50 parlamentari che non la pensano così, pensano che il diritto alla pensione è subordinato al bilancio dello Stato, alla finanza dello Stato, è subordinato al fatto che i pensionati comunque siano prendano più o meno dei giovani, ossia una solidarietà vergognosamente pelosa. Dove stavano quei 50 deputati che adesso si riempiono la bocca di solidarietà interregionale, intergenerazionale, quando è stata battuta la legge Dini e la legge Fornero? Noi avevamo un impianto di sistema pensionistico pubblico proprio fatto all'insegna non solo dei giovani con i vecchi, ma anche di lavoratori con i non lavoratori, da lavoratori e società civile. L'impianto pensionistico era una delle colonne dell'intera società.
quella che faceva e consentiva di esercitare diritti non solo ai pensionati, ma anche a una madre che stava a casa per un periodo di parto e gestazione, la soccorreva una contribuzione che pesava sui lavoratori per sostenere le spese economiche della maternità e della gestazione. Così vale per la disoccupazione, così vale per gli assegni familiari, in mille modi diversi il salario dei lavoratori costituiva la base economica principale perché questi diritti potessero essere realizzati. Allora adesso ce li vogliono togliere e noi avevamo aspirazioni sicuramente modeste, perché era il 6 luglio, non ci aspettavamo che ci venissero chissà quali masse, aspettavamo che venissero un centinaio di pensionati italo-romani e gente di fuori, e non ci siamo trovati. Anche lì ci siamo ritrovati con 70, forse 80 pensionati, ma io credo che sia giusto che l'abbiamo fatto e che continuiamo a farlo, ma sarebbe stata ben altra cosa se ci fossero stati, tra l'altro i romani erano una decina, non di più, l'altro hanno preso pure i treni per venire, no? Da Firenze, da Milano, no? Quindi la responsabilità dei romani è grande quando ci sono le manifestazioni nazionali per cui loro devono fare piccoli spostamenti.
C'era lo sciopero dei mezzi,
me lo diceva, ma più che lo sciopero dei mezzi c'era anche un atteggiamento di minimizzazione, di scarsa conoscenza, di mancanza anche di radici, perché una cosa che spaventa oggi è che i lavoratori sembra non abbiano più radici sociali, non sembrano essere più lavoratori, sembrano essere gente, moltitudine, gente no, non catalogabile, come se non ci fosse stato un pensiero evoluto, scelto eccetera, che ha ben definito qual è la condizione dei lavoratori e quale potrebbe essere il giusto potere esercitato dai lavoratori complessivamente. Quindi ci troviamo in questa situazione qua, la manifestazione c'è stata, siamo contenti di averla fatta, ma...
No, questo conferma quello che diciamo sempre, che le iniziative magari si prendono sempre, vengono sempre presi da quanti tra di noi hanno più coscienza sociale, più passione politica e quindi sono un po' più responsabili di che portata è la crisi presente. Poi però siamo anche consapevoli che tutte queste iniziative... per prendere piede, per dare un effettivo segnale, dicevamo prima, di resistenza, deve coinvolgere la gente. E quindi qui non si tratta, non siamo più che inventasse per tentare di coinvolgere i cittadini, i lavoratori, i pensionati su tutte queste questioni, perché ormai mi sembra che è chiaro, quando tocchiamo per pezzi, pezzi per pezzi, categorie, lotte di categorie, lotte dei pensionati, lotte dei cittadini, è chiaro che questi fanno ormai degli interventi che camminano soprattutto e quindi o se ha la capacità e la voglia da far matura ste cose, perché è chiaro che poi usano anche argomentazioni che sono svianti, per esempio il fatto di andare a modificare l'articolo 38 o in questo caso addirittura, come dicono loro, non modificarlo ma incrementarlo, significa che secondo la loro impostazione è sviante, è mistificatoria, perché fanno credere che si interessano dei giovani, siccome i giovani dal momento che loro hanno fatto leggi per deregolamentare il lavoro, hanno fatto leggi che non consentono quindi un maggiore sviluppo delle iniziative pubbliche, delle imprese pubbliche, e quindi è chiaro che non danno lavoro, dice però questi domani saranno veramente i nuovi poveri, quindi per evitare che sono talmente penalizzati cominciate a levare un po' di soldi ai vostri nonni. E quindi alla tua ricordi che magari gli stessi nonni sono quelli che stanno aiutando i figli e i nipoti perché sono senza lavoro, e quindi stiamo facendo noi una sorta di previdenza sociale a sostegno, dico, dei giovani o dei figli che rimangono disoccupati. E quindi nel momento che ci attaccano pure e ci negano pure questa possibilità, in effetti ci negano anche la possibilità da aiutare poi questi giovani, visto che tra l'altro loro se ne fregano altamente. Ogni tanto, sì, quello che una volta era l'intreccio generazionale per dare la pensione, perché era legato al fatto che i giovani lavoratori, quello che versavano serviva per pagare le pensioni, oggi siccome non lavorano più, oggi ci ricordano, per esempio, una cosa in questo senso è positiva, che una parte delle pensioni che noi prendiamo è perché l'8% dei migranti paga dei contributi, perché se so. Allora, ripeto, no? Anche questo qui, anche la cosiddetta campagna razzista che monta, in effetti andando proprio a colpire alla fine poi il proletariato nella sua interezza, dimostra quanta strada noi dobbiamo ancora fare. E quindi noi prendiamo l'iniziativa, chi è più cosciente e legge e si informa prende l'iniziativa, poi però è chiaro che queste per essere visibili ci vuole che la gente scenda in piazza, perché ormai ribellarsi è veramente vitale e giusto, cioè non è solo giusto, è proprio vitale.
Non esclusivamente. L'ultima considerazione, noi stiamo verso la fine delle nostre trasmissioni, a fine mese di luglio interrompiamo le trasmissioni per un mese, però le scadenze già ci stanno. Il 24 ottobre c'è una scadenza importantissima alla Corte Costituzionale, nella quale la Corte Costituzionale dovrà decidere se è possibile tagliare le perequazioni o non è possibile tagliare le perequazioni alle pensioni. Pensate un po', un pensionato senza perequazioni, un pensionato lavoratore, non un profittatore, no, non un dirigente, un manager che ha guadagnato i miliardi o i milioni nella sua vita, no, se a noi non ci perequano le pensioni, che significa semplicemente questo, di aumentare di quella percentuale che hanno subito l'aumento dei prezzi, per cui le pensioni significa che quando vengono perequate significa che c'è un adeguamento delle pensioni. Siamo tutti destinati a diventare poveri, ma non in percorsi decennali, nel periodo di 5-6 anni, no? Già ci impoveriamo molto, no? Già non riusciamo più a fare una vita dignitosa e diventare invece miseri questuanti. Quindi è una cosa, è una lotta per tutti, prepariamoci a ottobre, questa data che non passi inosservata, faremo iniziative prima, assemblee per chi ci chiede di farle nella città o in altre città che non siano a Roma, per poter fare una manifestazione grande, significativa e di difesa delle pensioni pubbliche e della loro perequazione nel corso del tempo.
Ecco, una piccola osservazione, quanto diceva prima Piero e rimarcava Ermanno, sarà un caso e sarà un gergo tipico della sanità, ma si parla di vaccinazioni di gregge, insomma fa caldo, sì, si capisce che la gente non si muove volentieri, ma insomma a Istanbul l'altro giorno faceva caldo pure là e dicono 1 milione di persone, ma noi italiani stiamo diventando dormiglioni, vabbè. Auguri a tutti, buon proseguimento di ascolto, di trasmissione e ci risentiamo la prossima settimana. Try to reach.